Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Green Japan, la rubrica nella quale io e Komeroshi vi raccontiamo un sacco di cose fighissime legate all'ambiente che ci circonda. Io sono Bob e in questo terzo episodio torno qui da voi per parlare nuovamente di natura, del nostro bel pianeta e in particolare, proprio per oggi, del regno animale. Sapete dirmi qual è l'animale più grande sulla faccia della Terra? Se la risposta che state per darmi è tua mamma, sappiate che siete molto offensivi. E comunque avete sbagliato. Oggi parliamo di un animale tanto grande quanto elegante. Il gigante buono dei mari, l'incubo di chiunque abbia mai visto Pinocchio da piccolo, ovvero la balena. Per quanto ammetto, mi piacerebbe molto che questo fosse uno di quei video in cui Zanni in spalla alla National Geographic monto su una nave e vi porto a vedere la migrazione dei balenotteri in Antartide, in realtà oggi dovrò parlarvi di un problema che affligge queste creature ormai da secoli, ovvero l'incessante caccia che ne sta decimando la popolazione. Ovviamente sapete che la mia presenza qui ha un certo significato, infatti oggi non parleremo della caccia alle balene in generale, ma quella giapponese, sicuramente tra le più dannose per la specie in assoluto. Attenzione però, state attenti al video fino alla fine perché finalmente potrei portarvi qualche buona notizia. No, sapete, lo dico perché negli ultimi due episodi c'era sempre quel twist finale a rovinare tutto e parrebbe brutto se succedesse di nuovo. No? La caccia alla balena in Giappone ha avuto origine in quello che chi mi segue ha ormai imparato a conoscere come Deus ex machina assoluto di tutta la storia giapponese, ovvero il periodo Edo. Era giapponese intercorsa tra il 1603 e il 1867. In questo periodo la caccia alle balene era un'attività molto sporadica, svolta sulle coste del Giappone da pescatori che vedevano queste creature enormi come delle grandissime riserve di cibo. I mezzi limitati e primitivi però consentivano di cacciarle solamente quando queste si avvicinavano troppo alla costa, dato che inseguire una balena a largo con una canoa e una lancia non era propriamente consigliabile. Considerando poi che io fatico a star seduto sulla canoa in riva senza cappottarmi, posso solo immaginare quanto fosse difficile mirare mentre ci si doveva anche reggere in piedi tra le onde. Il fallimento di queste missioni era visto come segno di enorme sventura, tanto che lo spirito della balena diventò un vero e proprio oggetto di venerazione. Alcuni villaggi infatti erano soliti erigere vere e proprie tombe in onore delle balene cadute per ringraziarle del loro sacrificio e nacquero addirittura leggende su spiriti di balene infuriate, chiamate Bakekujira, oggi un famoso yokai del folklore nipponico. Insomma, se nel periodo Edo i pescatori raccattavano solamente qualche balena di tanto in tanto, quando arrivarono i tempi della rivoluzione industriale, la situazione cambiò drasticamente. Tutto il mondo era a caccia del pregiatissimo olio di balena, fondamentale per il corretto funzionamento dei nuovi macchinari impiegati. E secondo voi il Giappone poteva forse accettare di rimanere indietro rispetto ai suoi vicini occidentali? Ma figuriamoci, e immediatamente la caccia venne intensificata, ma piuttosto che inviare flotte di canottieri armati di lance fino in Antartide, pensarono bene di importare arpioni norvegesi da installare su vere e proprie navi a vapore. Il vero boom però non fu dettato dal commercio, bensì dalla fame. Dopo la resa nella seconda guerra mondiale, l'intero paese versava in uno stato di povertà e degrado impressionante, vista l'enorme quantità di senza tetto causati un po' dal crollo delle case nei bombardamenti, un po' dal rientro in patria di una gran quantità di famiglie senza una casa. E ovviamente tutte queste bocche andavano sfamate in qualche modo. Il generale americano Douglas MacArthur, volendo trovare una soluzione rapida al problema, inviò diverse spedizioni di baleniere in Antartide per procurare quanta più carne possibile, vista la gran quantità di animali presenti in quelle acque. L'operazione si rivelò un successo e il riversamento di quintali di carne di balena sul mercato giapponese ne fece inevitabilmente crollare il prezzo, rendendola di fatto accessibile a tutti, al punto da costituire il 46% della dieta di un giapponese medio nell'arco di soli 2 anni. Ovviamente questa incessante caccia spasmodica alla balena portò ben presto delle conseguenze, dato che in pochi anni fu palese a tutti che la specie stava precipitando verso un'estinzione certa. E sì, perché pensateci, se una balena mediamente ci mette un anno o più per partorire un singolo cucciolo, con una caccia così serrata difficilmente potevano fare in tempo a ripopolare la specie. Fortunatamente nel 1970 arrivarono i primi cenni di sensibilizzazione e a seguito di diverse proteste, la Commissione Internazionale per la Caccia alle Balene, ente fondato nel 1946, decise di bandire totalmente questa pratica. Sebbene il Giappone fosse contrario, vista l'utilità della carne di balena e dei prodotti derivati per il paese, il presidente statunitense Ronald Reagan e il primo ministro Nakasone Yasuhiro firmarono un accordo per salvaguardare i rapporti tra le due nazioni. O meglio, l'America minacciò un embargo totale sui prodotti ittici del Giappone e questi firmarono anche se erano contrari. Possiamo metterla così. L'importante comunque è che nell'accordo si faceva esplicita richiesta di un'interruzione totale della caccia alle balene da parte dei giapponesi, a partire dal 1985. E così fecero. Ma, voi conoscete i giapponesi, e per ogni legge Ecco spuntare un cavillo. Da quando ho aperto il canale ho già usato questa espressione in almeno 5 occasioni diverse. A seguito degli accordi presi, il Giappone riuscì comunque a trovare una scusa per proseguire con la caccia alle balene, giustificandola come ricerca scientifica. Questi istituti di ricerca iniziarono quindi ad utilizzare le baleniere delle compagnie di caccia per catturare esemplari da studiare, i cui derivati sarebbero poi stati venduti sul pubblico mercato perché, ce li abbiamo, piuttosto che buttarli, sfruttiamoli. Pensate che queste operazioni venivano finanziate al 100% da fondi governativi. E come mai? Semplice, perché il Partito Liberal Democratico giapponese su queste operazioni ci fa sul cash. L'ex primo ministro Shinzo Abe ha supportato per anni i paesi costali dediti alla caccia alle balene, da cui il partito ha ottenuto soldi e ovviamente teste votanti. Pensate, secondo le stime, ovviamente non ufficiali, il governo avrebbe stanziato circa 400 milioni di euro come finanziamento a queste attività, e si pensa addirittura che 30 di questi milioni siano stati sottratti ai fondi destinati alle vittime del disastro del Tohoku, cosa che ovviamente il Partito Liberal Democratico ha sempre negato con fermezza, anche perché se l'avessero mai confermato avete idea voi del casino globale che sarebbe venuto fuori. In ogni caso, queste presunte ricerche del Giappone si sono evolute negli anni. Dapprima si trattava di un accordo per il quale il paese poteva prelevare annualmente circa 330 balenottere minori, in quanto molto più diffuse e meno a rischio di estinzione rispetto ad altre specie. Piano piano però sono nati sempre più programmi di ricerca che nel 2000 hanno previsto l'inclusione di specie protette tra quelle prelevate dai mari dell'Antartico. Questo affronto diretto alle regole imposte dalla Commissione ovviamente ha messo il Giappone in cattiva luce agli occhi di tutti i paesi membri, che hanno iniziato ad avanzare delle petizioni per far cessare questa farsa, per non dire pagliacciata. Il Giappone, di contro, ha iniziato ad avanzare richieste su richieste per ottenere il permesso di riavviare le attività di caccia ufficiali almeno nei paesi costieri che l'hanno praticata sin dal periodo Edo, aggrappandosi addirittura al permesso concesso agli eschimesi di cacciare specie in via d'estinzione per la loro sopravvivenza. Della serie, perché il mio compagno di classe può avere il cellulare e io non lo posso avere? Il Giappone iniziò via via ad adottare atteggiamenti sempre più ostili verso la Commissione, arrivando a tentare di boicottare alcune votazioni in segno di protesta e continuando a riproporre la stessa richiesta di permesso di caccia con insistenza dal 1991 fino al 2003. Fu proprio quest'anno che qualcuno alla commissione, esasperato, deve aver detto: sentite, questi qua hanno rotto le balle, qualcuno gentilmente gli manda un controllino? Il risultato di questo controllo fu la chiusura di ogni operazione di ricerca effettuata dal Giappone in Antartide, confinando le sue operazioni nei mari limitrofi al paese. E questo succede a insistere troppo. Nel 2018 la commissione ha poi deciso di bloccare completamente le attività del Giappone in merito alla caccia alle balene, tanto che il paese ha abbandonato del tutto l'organizzazione per muoversi autonomamente e riprendere la caccia nel 2019. Ma le sorprese per loro non sono finite qui. La ripresa di un commercio rimasto fermo per diversi anni è stata tutt'altro che semplice, dato che i giapponesi si sono disabituati molto in fretta al consumo di prodotti derivanti dalle balene. Oddio, a onore del vero c'è da dire che questo calo era già cominciato nel 1960, quando il Giappone aveva ricominciato a far rombare i motori della sua economia e la carne di balena era ormai vista come un ricordo della vita passata in povertà. Ma nonostante questo, per anni il paese si è battuto per poter continuare questa pratica decisamente opinabile. Ci sono state addirittura campagne pubblicitarie a riguardo che hanno coinvolto volti famosi della televisione nipponica. In alcuni casi addirittura è stata inserita della carne di balena nei menu delle mense scolastiche. Ma nonostante questo, più del 90% dei partecipanti ai sondaggi annuali hanno affermato di non aver consumato prodotti derivanti dalla balena negli ultimi 12 mesi. Ma Dio santo, ma allora perché il Giappone non approfitta di questa via di fuga per togliersi il pensiero, invece di continuare a picchiarci il capo? Sembra quasi che ormai lo facciano quasi per ripicca. Alt. E se davvero lo facessero per ripicca? Il Giappone è notoriamente un paese estremamente conservatore. E non solo, quindi, continua con la caccia alle balene per tutto il movimento di denaro e di potere che c'è dietro, ma anche per combattere un'imposizione occidentale alla quale non vogliono sottostare. La stessa uscita dalla Commissione Internazionale per la Caccia alle Balene può essere vista come un ulteriore tentativo di affermare una propria indipendenza dal resto del mondo. Insomma, tra capricci continui, confronti con altri paesi a chi ce l'ha più grande e un tentativo spasmodico di dimostrare la sua indipendenza, possiamo concludere che il mondo dei cacciatori di balene nipponici sia composto da teenager ribelli. Vabbè, a parte queste cavolate, tutto sommato però il dato veramente importante che abbiamo alla mano oggi è che tra il 2018 e il 2019 il numero di balene cacciate in Giappone si è quasi dimezzato, passando da 640 a quasi 331. Pertanto voglio sperare che questo sia il segno di un possibile futuro di quiete per i nostri amati giganti del mare. Io direi che per oggi vi ho raccontato abbastanza, che dite? A questo punto non mi resta che ringraziarvi per aver seguito questo video e ricordarvi di lasciare un like e iscrivervi al canale di Komeroshi per non perdervi i prossimi episodi di Green Japan. Allora noi ci vediamo alla prossima, eh? Un saluto!
Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Trovi tutte le altre puntate su Spotify, YouTube e Apple Podcast. Seguici anche su Instagram per non perdere gli aggiornamenti sulle nuove uscite e gli articoli del nostro magazine online. Se ti va, sostieni i nostri progetti di riforestazione per essere insieme il vento del cambiamento. Alla prossima!